prima di fare questa corrispondenza da Parigi andiamo un po' a ricordare quello che appunto è successo il 14 giugno scorso. I sindacati, la CGT in testa, hanno indetto uno sciopero generale con corteo unitario a Parigi. Secondo sempre i dati della CGT, in piazza sono scesi circa un milione di persone, appunto dei numeri molto alti. Come al solito, come capita in Francia in questi ultimi mesi, di contorno alla manifestazione in piazza ci sono state tutta una serie di iniziative, di blocchi a strutture, a porti, a raffinerie. Per esempio i lavoratori della società dell'energia hanno tagliato in quella mattina a 350.000 famiglie dei quartieri più poveri di Parigi, hanno abbassato la tariffa dell'elettricità per quella mattina. Il bollettino dopo il corteo parla di 58 arresti, di 40 feriti, tra cui uno appunto un manifestante molto grave in fin di vita. Altre manifestazioni sicuramente più piccole si sono svolte in altre città. A Marsiglia si parla di 100.000 persone, a Tolosa di 20.000. Dopo questo corteo addirittura Hollande ha fatto della dichiarazioni parlando, ha fatto dichiarazioni in cui diceva che il governo, l'esecutivo, sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di vietare manifestazioni, di vietare cortei, se questi mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Abbiamo appunto in diretta un compagno da Parigi, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti.
Perfetto, quindi se vuoi iniziare magari con un commento di questa grossa giornata che è stata quella di martedì scorso, forse la più grossa manifestazione dall'inizio della protesta ormai da 3 mesi a questa parte, è così?
Sì, diciamo sicuramente è stata la più grossa manifestazione mai vista almeno a Parigi negli ultimi anni, si può anche dire, sicuramente una delle più offensive forse da 68 mai viste a Parigi. Molto interessante soprattutto perché è stata la prima manifestazione dopo più di 3 mesi di scioperi, di movimento, in cui si sono ritrovate le varie diciamo componenti di questo movimento eterogeneo in una piazza unica a Parigi, visto che il corteo è stato chiamato a livello nazionale solo a Parigi e poi vabbè ne sono stati fatti altri più piccoli altrove, ma comunque quello principale era Parigi. Ci sono stati ben quasi 400 autobus da tutta la Francia che sono saliti a Parigi, e, fra cui tutti sindacalizzati, soprattutto della CGT, che hanno portato avanti i blocchi nelle ultime settimane, fra cui quelli delle raffinerie e soprattutto i portuali che venivano da Fos-sur-Mer, da Saint-Nazaire, che sono dei porti molto importanti di snodo in Europa, e tutte persone che erano veramente molto spinte allo scontro insieme ad altre componenti. Quindi questa eterogeneità si è ritrovata poi in questo corteo di testa organizzato autonomamente rispetto ai sindacati e si è espresso molto fortemente contro la polizia e contro un sacco di multinazionali, banche che erano presenti sul tragitto, insomma.
Quindi dicevi che in questa spezzone di testa, quindi le componenti, che diciamo le tre sono le componenti che si sono identificate un po' in questi mesi di mobilitazione: la parte appunto più studentesca, giovanile, se così ci passi il termine, che era quella che animava soprattutto la testa delle grosse manifestazioni, che lanciava manifestazioni spontanee a latere anche di altri momenti di assembramenti di piazza, la parte più così di occupazione delle piazze, Nuit Debout, e poi naturalmente diciamo la parte sindacale, la parte più dei lavoratori che sono scesi in mobilitazione soprattutto direi nell'ultimo mese con i vari blocchi. Tu dicevi si sono un po' ritrovate in questo spezzone di testa del corteo, insomma in ore e ore di scontri che hanno attraversato la capitale appunto nella giornata di martedì scorso.
Sì, esattamente. C'è da dire che purtroppo per adesso questo è un aspetto critico, e comunque si sta lavorando molto soprattutto a Parigi per cercare un po' di riunire invece queste componenti che fino ad ora a parte, se leviamo, diciamo, un po' l'incontro fra liceali da una parte e Nuit Debout grazie all'occupazione della piazza della Repubblica, purtroppo ci manca ancora questo incontro anche proprio sulle tematiche, su come portare avanti il movimento insieme, soprattutto con i lavoratori che fanno i blocchi, ad eccezione di qualche incontro che è avvenuto a Marsiglia, a Parigi, così, dove molti compagni, diciamo studenti, così, sono andati a partecipare ai blocchi. In generale non c'è ancora stata una vera e propria assemblea di coordinazione, e sembrerebbe che questo si riuscirà a fare dalla sera di questo giovedì 23, nuova giornata di sciopero generale.
Ok, quindi nuova
giornata. Per venire, dimmi.
No, vai pure avanti, non volevo interromperti.
Niente, no, per rivenire alle componenti, sicuramente, ecco, questo corteo di testa che ormai viene... Voi parlavate prima di manifestazioni spontanee, effettivamente nel periodo di Place de la République ci sono state un sacco di manifestazioni spontanee, ma questa veniva per lo più dopo la mezzanotte, mettiamo così, mentre invece in tutti quei cortei sindacali ormai da fine marzo ad adesso, quindi cortei dichiarati legali, autorizzati, in realtà poi cosa è avvenuto? È avvenuto che è iniziato con questo appello lanciato dai liceali, dal movimento Anti-Orlut Lycéen, che ha lanciato questo appello a fare un corteo di testa. Questo corteo di testa man mano ha raggruppato sempre più componenti diverse, tra cui effettivamente studenti, liceali, lavoratori che partecipanti ai vari blocchi, gente che veniva a Nuit Debout. Quindi veramente una molteplicità sia di componenti sia di pratiche che si sono sempre, diciamo, accavallate e raggruppate senza mettersi l'una contro l'altra, e questa è, secondo me, una delle cose più interessanti viste in questo movimento, in cui si vedono da un lato pratiche che si possono definire illegali, non violente, a pratiche più soft o comunque di blocco pacifico, chiamiamole così, che vanno insieme.
Sì,
e in questo quadro di testa sempre più gente avviene comunque equipaggiata in maniera da non rimanerci secca la prima carica, e quindi con maschere antigas e così via, insomma.
Sì, una delle pratiche appunto che si sta diffondendo quantomeno dall'ultimo mese in poi, per cui da quando diciamo così, lavoratori, soprattutto tramite la CGT, alcuni settori dei lavoratori, a dirla tutta, sono diventati protagonisti della protesta, è quella appunto dei blocchi, per cui dei blocchi delle raffinerie. Questa notizia appunto ha fatto molto, molto scalpore, anche, diciamo così, è rimbalzata su tutti i media, oppure c'è stata una giornata in cui, se non sbaglio, è stata bloccata per qualche ora qualche centrale nucleare, sono state bloccate le entrate ai porti.
Tutte. Sì. È stata una giornata dove sono state non bloccate, ma comunque c'è stato lo sciopero di tutto il personale quasi in tutte le 19, no, 20 centrali nucleari, adesso non mi ricordo.
Sì, sì. E appunto la domanda
molto simbolico.
La domanda che ti volevo fare era se dopo questa giornata grossa, questo 14 giugno, queste pratiche in qualche modo continuano.
Certo. Guarda, aggiornamento proprio di questa mattina, c'è stata è ancora bloccato il più grosso inceneritore, uno dei più grandi di Francia, e il più grosso dell'Île-de-France, la regione di Parigi, che si trova a Ivry, nella Banlieue Sud, è stato sbloccato dalla polizia, ed è stato subito dopo ribloccato. E, diciamo, la situazione è molto visibile da questo punto di vista a Parigi, è uno dei pochi blocchi molto visibili a livello proprio evidente a Parigi, ed è quello, se uno basta farsi un giro sia nella Banlieue ma anche un po' a Parigi, si trova molto spesso delle montagne di spazzatura, cosa molto rara da vedere a Parigi.
Collegato naturalmente alla mobilitazione.
Questo blocco è stato ripreso, come?
collegato alla mobilitazione dei netturbini, giusto? Che sono forse uno dei settori più attivi come scioperi.
Sono molto attivi loro nell'Ile-de-France, dove mi trovo io. I blocchi maggiori, diciamo, sono stati da un lato questi qua dei netturbini, e poi vabbè, Grandpuy, che comunque è la raffineria più importante dei dintorni di Parigi, che adesso comunque per adesso è sbloccata, e i vari scioperi lanciati dalla RATP, che è l'organizzazione che gestisce i vari trasporti nella regione, quindi anche la metropolitana, e poi tutti i vari scioperi legati ai trasporti, quindi ai TGV e ai treni.
Certo.
Adesso questi scioperi sono stati fatti in due giorni precedenti alla giornata del 14, poi sono stati, diciamo, un po' sospesi. Vi dicevo, si stava mantenendo questo blocco in questo inceneritore, ed è stato ripreso. Sembrerebbe già da domani riprenderanno molti di questi blocchi, in vista della grande giornata di giovedì 23, che ha contro ogni aspettativa, perché effettivamente tutti si pensava che ormai questo movimento ci sta veramente abituando a continue sorprese. Sembrava che la manifestazione del 14 giugno fosse un po' quella, diciamo, la fine, la stanno chiamando come fosse un europeo, la finale, no? Sembrava che fosse veramente la manifestazione più imponente, e poi sarebbe stata una vittoria. In realtà non c'è stata né una vittoria, e il movimento continua, e questa giornata del 23 potrebbe essere un'altra giornata molto importante.
Certo, abbiamo visto, dicevamo anche in introduzione, che insomma, quali sono state le reazioni del governo dopo questa grande giornata. Quindi da un lato mi sembra di capire continua comunque la chiusura sul fronte, quello delle trattative, perché poi a livello sindacale di quello parliamo, e dall'altro naturalmente una canea mediatica che ha visto comunque strumentalizzare anche alcuni episodi. Mi riferisco forse a quello più celebre, che è arrivato anche qua in Italia, delle vetrate di questo ospedale pediatrico, che sarebbero state tirate giù nel corso della manifestazione. Quindi da qui il governo, diciamo che più che altro sul fronte repressivo, sta rilanciando, come si diceva, tentando di vietare le mobilitazioni. Cosa ci puoi dire così, diciamo, sulle risposte post corteo, post mobilitazione da parte del governo?
Sì, questo è un altro tema molto interessante, perché effettivamente ormai in Francia, lo sapete tutti, da novembre c'è questo età d'urgence, stato d'emergenza dichiarato per legge, per cui il governo ha un potere proprio infinito di vietare manifestazioni, di vietare a persone senza alcuna condanna, senza alcun reato commesso, di vietare a centinaia di persone di venire alle manifestazioni. Per farvi un esempio, l'ultima manifestazione del 14 a Parigi, 130 persone hanno ricevuto il divieto di manifestare, e adesso, dopo, utilizzando strumentalmente un episodio avvenuto quest'ultimo 14, la giornata del 14, ci sono state qualche vetrina rotta, qualche vetro rotto di questo ospedale pediatrico, che è anche avvenuto per il fatto che lì la polizia si era, diciamo, messa proprio davanti a questo ospedale. E cosa è successo? Che tutti i media si sono accaniti più nel parlare di questo che nel parlare del fatto che ci fosse stata una mobilitazione enorme, e con tantissime componenti diverse che partecipavano. E si è accanita su questa cosa. Il governo ha citato in particolare il ministro degli interni Cazeneuve e il premier Manuel Valls, rilanciando il discorso di vietare queste manifestazioni, soprattutto a Parigi, dove ormai questi cortei di testa stanno dando molto fastidio. E niente, quindi le posizioni ora sembrerebbe che il governo sia veramente orientato a vietare la manifestazione, la prefettura di polizia ha consigliato ai sindacati di mantenere una manifestazione statica, quindi una specie di sit-in, questa volta sembrerebbe che il 23 sarà a Place della Bastille, e poi ci sono tutti i sindacati principali, quindi parliamo di CGT, Sud e FO, che hanno già firmato attraverso i loro segretari una comunicazione in cui dicono che non seguiranno questo divieto. Quindi si arriverà al paradosso incredibile in cui sindacati come può essere l'equivalente da noi di CGT, CGL, CISL, UIL faranno una manifestazione illegale e non autorizzata. Adesso sarà da vedere se si potrà fare, diciamo, una manifestazione mobile, quindi arrivare a Place de la Nation, oppure si resterà a Place de la Bastille. Se nel caso in cui si resterà a Place de la Bastille, sarà evidente che ci saranno, diciamo, molto, molto facile che ci siano gravissimi scontri e un tentativo di partire in manifestazione comunque. Quindi ancora tutta la situazione che si sta evolvendo e vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Certo.
Come dici tu, appunto, un dato interessante oltre a quella che può essere la repressione specifica nei confronti di chi scende in strada, diciamo, durante le manifestazioni, quelle organizzate, c'è un'altra repressione che è quella diretta ai lavoratori, che può colpire o con divieti di manifestare o in altri modi. Per esempio, a me ha suscitato particolare curiosità questa notizia che avevo letto settimana scorsa, non mi ricordo presa da quale testata giornalistica, in cui si diceva che a Parigi, in alcuni quartieri di Parigi, quelli immagino maggiormente interessati all'europeo di calcio, il governo cittadino avesse ingaggiato delle squadre di netturbini privati per pulire le strade, per dare un aspetto di decenza appunto in occasione del grande evento.
Sì, anche c'è tutto anche un discorso effettivamente legato all'europeo. L'europeo, lo Stade de France, che è, diciamo, lo stadio principale per questo europeo, dove credo avverrà anche la finale il 10 luglio, si trova in un quartiere che è proprio l'emblema della gentrificazione avvenuta a Saint-Denis e nella riqualificazione del quartiere, in cui sono state cacciate via migliaia di persone negli ultimi anni, sfrattate, sgomberate, per far posto a speculazione di costruzione di nuovi quartieri, di cosiddette case ecologiche, e dar spazio a nuove boutique di multinazionali, tutte legate chiaramente a interessi con l'europeo, no?
Certo.
E quindi nel caso specifico mi è stato raccontato proprio ieri di tutta una zona di quanto pare 500 metri intorno allo Stade de France, dove tutti i negozianti, compresi, non so, giornalai, quelli che hanno, non mi viene adesso, alimentazione generale, non mi viene il nome in italiano,
sì, insomma, alimentari,
diciamo, alimentari, così via, che sono stati costretti a pagare migliaia e migliaia di euro di tassa alla FIFA per poter comunque aprire i loro negozi durante l'evento, perché a quanto pare la FIFA, pur essendo spazio pubblico, la FIFA ha praticamente in gestione tutta la gran parte del quartiere intorno allo stadio, ed è una cosa incredibile. Poi si parla di FIFA, ma in realtà chiaramente sono tutte le multinazionali che ci stanno dentro, fra cui quelli che gestiscono i diritti televisivi.
Certo,
è un vero e proprio racket, diciamo, della FIFA.
Chiaro, questa questione degli europei è abbastanza interessante, anche perché alla vigilia dell'inizio di questa grossa manifestazione appunto sportiva si pensava, il governo, di fronte alla minaccia che i cortei possano, le manifestazioni, i vari blocchi possano mettere in crisi appunto questa manifestazione internazionale, probabilmente magari cederà su qualche punto. In realtà quello che si è visto è che il governo comunque invece ha usato o almeno questa è l'impressione che ho avuto io, sta usando gli europei proprio per richiamare quasi a un senso di responsabilità gli stessi sindacati, puntandola su un senso di orgoglio nazionale, del non far brutta figura a livello internazionale, e forse questa cosa sta un po' funzionando, questa contromossa. Cosa ne pensi?
In realtà non so più di tanto, perché nella realtà, ecco, la giornata del 14 è stata incredibile come presenza poliziesca, perché già comunque se si somma lo stato d'emergenza agli europei, credo che a Parigi ci siano 20.000 poliziotti, cioè una cosa incredibile. Però c'è da dire che col discorso degli europei e con i casini avvenuti con gli hooligans negli ultimi giorni, sia a Marsiglia sia adesso a Lille e anche un minimo a Parigi ci sono stati, la polizia veramente non sa più che prescipende. Per farvi un esempio, c'è stata, mi sembra, mercoledì scorso, quindi si parla del 15, c'è stata una specie di manifestazione blocco organizzata contro l'europeo nel quartiere di Ménilmontant, che è comunque un importante snodo di traffico, mettiamo, ed questo snodo è stato bloccato da 300-400 manifestanti, no? Che si sono messi a giocare a pallone in mezzo alla strada. Diciamo qualche mese fa, senza l'europeo avremmo visto l'intervento subito degli antisommossa, no? Veramente sarebbe stata una cosa istantanea, mentre invece questo blocco è durato per almeno 2 o 3 ore senza che arrivassero poliziotti. A un certo punto sono arrivati dei poliziotti che non erano d'antisommossa, ma che erano del commissario attaccante, a cercare di intimidire, ma non sono riusciti a sbloccare. Questa è un po' la situazione che si vive qui, in cui effettivamente gli effettivi sono enormi della polizia, ma con tutte le manifestazioni, i blocchi che avvengono un po' ovunque, riescono comunque a trovare enorme difficoltà, ecco.
Va bene, noi ti ringraziamo, insomma, per questi aggiornamenti, commenti da quanto si sta muovendo lì in Francia, quindi giovedì di nuovo altro grosso appuntamento che sicuramente come Radio Blackout cercheremo di seguire il giorno stesso e anche nei giorni successivi, quindi se non hai altro da aggiungere noi per il momento ti ringrazieremmo.
Sì, no, solo vi invito, diciamo, a seguire gli eventi, se sapete un po' leggere il francese. Datevi comunque un'occhiata al sito paris-centrale-luttes.info, che è un sito di controinformazione il più importante che c'è su Parigi e nella sua banlieue,